Bene, ci siamo di nuovo con voi. Allora, ultima ora di Maracanà prima di dare la linea poi a Stadio Aperto a Firenze. Nicolò Ciccarini e Francesco, benvenuti. Questa parte qui con il nostro, come dico sempre, fantasista della radio, Mario Sconcerti. Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, eccomi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Mario, senti, ti voglio far commentare subito questa cosa che stavo leggendo, che mi ha incuriosito, quindi te la rigiro, perché c'è una classifica degli stadi dove, diciamo così, è basata sui pareri di chi visita appunto gli impianti sportivi, però ci sono delle notizie negative per, diciamo così, gli stadi italiani. Il peggiore, ci sono 5 peggiori stadi italiani in questa graduatoria di 15 stadi peggiori. Allora c'è il Castellani di Empoli, poi il Bentegodi di Verona, il Franchi di Firenze e il Maradona di Napoli, il Penso di Venezia. Hai capito? Sono stati inseriti.
Sono classifiche italiane o europee? Come,
no, no, europee. C'è lo stadio del Dortmund, che praticamente è il migliore come stadio. La Spagna ha 3 stadi nella top 10: Santiago Bernabéu, Camp Nou e Wanda Metropolitano. Poi abbiamo l'Allianz Arena di Monaco, l'Allianz Stadium di Torino è solo 22esimo. Hai capito qui? Però bisogna dire una cosa, Mario. Noi siamo un po' in difficoltà con il discorso degli stadi, eh? Questo bisogna sottolinearlo, insomma.
Beh sì, è una nostra vecchia, è un vecchio peso che ormai va avanti da decenni. Questo è più passa il tempo, più l'ultima volta che abbiamo fatto delle ristrutturazioni reali, serie, è stato nel 90, cioè sono 30 anni fa. E già erano stadi che facevamo ristrutturazioni, ma non stadi qualcuno, per esempio a Bari fecero lo stadio nuovo. Hanno fatto quello di Reggio Emilia, hanno ristrutturato benissimo Udine, però siamo molto indietro. Questo non c'è dubbio.
Ma questo perché, Mario? Ti chiedo una cosa. Io una volta andai ad intervistare il presidente del Frosinone Stirpe, che ha costruito lo stadio comunque a Frosinone, sì. E gli feci la domanda, insomma: presidente, lei ha battuto Roma e Lazio, che insomma non è a tanti chilometri di distanza, e lui mi rispose, dice: beh, se si vuole fare lo stadio si fa.
Sì, io credo che dipende anche dalla realtà della città, e non c'è dubbio che il primo problema di città grandi sia l'enorme spesa dello stadio e sia riuscire a cambiare completamente la visione dello stadio. Per esempio già qui lo Stadio Olimpico è uno stadio che è attivo, la gestione dello Stadio Olimpico è attiva perché ci fanno molte manifestazioni. Il pensiero dello stadio da una partita a settimana, questo per esempio all'Atletico Madrid, nello stadio dell'Atletico ho letto che hanno fatto quest'anno 438 manifestazioni, sì. Cioè, ti sei mai chiesto perché la Roma o la Lazio non gli sia mai venuto in mente di chiedere lo stadio olimpico, di comprare lo stadio olimpico? Cioè, lo stadio a Roma c'è, allora ne andrebbe fatto uno ma non due. Perché lo stadio olimpico non è in vendita? Cioè, perché è uno stadio che guadagna. Quindi il problema è che noi uno stadio lo teniamo lì in affitto, e quindi non gestito direttamente dalle società, è gestito molto spesso dai comuni, che non sono in grado di essere manager dei loro stadi. Per fare uno stadio nuovo, che è il vero business nel calcio italiano, perché stanno venendo tante società straniere? Perché l'Italia è un paese appetibile, ci sono zone e zone, non è un caso che vadano solo in grandi città e in grandi città storiche: Firenze, Milano, Roma, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, Parma. Perché comunque questo per gli americani è un fiore all'occhiello. E prendono le cose a un prezzo ma un valore nettamente minore, nella speranza di reinvestirci, di reinvestire su uno stadio, su un centro sportivo, su tutto quello che può ruotarci intorno. Cioè c'è la possibilità di un affare, non prendi una società per la società, c'è una società da completare. E quindi nel business del completamento di quella società c'è il vero business delle squadre di calcio. Per questo l'Italia adesso è così appetita dal capitale straniero, perché costa meno. Costa meno degli altri perché ha stati vecchi, costa meno degli altri perché ha stati vecchi, e quindi ha la possibilità di rifare lo stadio. E quindi di farci il business sopra, l'affare sopra. Il problema qual è? È che se tu fai uno stadio cadi comunque nelle mani del comune o dello Stato o della regione, a seconda di chi sia la proprietà dello stadio, perché per fare uno stadio ci vogliono tanti di quei servizi pubblici, dalle strade e quindi tanti di quei permessi che tu devi mettere dentro l'affare anche chi ti fa infrastrutture.
Infatti, Mario, quando si parla del calcio inglese, degli stadi inglesi, sono tutti serviti benissimo, cioè addirittura la metropolitana ti porta proprio proprio davanti allo stadio in alcune città, quindi anche questo va considerato. Poi, Mario, tu parlavi prima di Roma, ma a Roma c'è un altro stadio che ormai è ridotto in una situazione pessima,
me ormai
che è
non
Flaminio.
C'è più
ormai proprio.
Perché Flaminio ha talmente tanti costi di ristrutturazione che nessuno potrà seriamente mai metterci, secondo me, secondo quello che mi dicono, forse mi dicono cose sbagliate. E poi tieni presente che una società, chi vuole rifare uno stadio deve tirar fuori dai 250 ai 700 milioni, a seconda di che tipo di stadio faccia, quindi ha bisogno di avere il margine di tempo per riprenderli sti soldi, ma anche tirarli fuori non è uno scherzo.
No, però è anche vero, Mario, che forse sono il vero business in questo momento dei club, certo, che vorrebbero realizzare.
Lo stadio di Firenze, peraltro, adesso hanno avuto 100 milioni dallo Stato, perché lo stadio di Firenze è monumento nazionale,
sì,
è protetto dall'UNESCO e quant'altro, perché fu una grande opera architettonica dell'architetto Nervi, con le scale elicoidali e quant'altro. Ed è questo che ha impedito a Commisso di buttarlo giù, perché la soprintendenza, le belle arti hanno detto che è un monumento e non si butta giù.
Sì.
Allora la Fiorentina ha detto: ok, se è un monumento nazionale, ristrutturatelo voi, e gli hanno dato, adesso con questo PNR, con gli aiuti europei, 100 milioni sono andati allo stadio comunale, allo stadio Franchi, per essere ristrutturato completamente. Già si dice che ce ne vorranno altri 100, ma questo è un'altra cosa. Cioè, insomma, quando andiamo su questi monumenti, i soldi volano.
Assolutamente, volano anche per costruire le squadre, quindi figure negli stadi. Allora, Mario, voglio chiederti invece, noi non ci siamo sentiti dopo tutto il bailam che è successo con la partita lunedì sera del Milan. Volevo sentire anche un po' il tuo pensiero. Oggi leggevo sul Corriere della Sera un passaggio di Paolo Casarin sull'arbitro Marco Serra, sulle scuse che ha fatto e tutte le polemiche. Volevo sapere anche un tuo pensiero sulla vicenda, che non ci siamo sentiti.
Ma io ho un mio pensiero particolare, ti devo dire. Intanto è stato molto bravo il Milan, perché ha capito di essere davanti a, come dire, a uno shock emotivo dell'arbitro, e non l'ha attaccato, non l'ha fatta a pezzi come avrebbe potuto fare. Anzi, sono stati, non c'è stata nessuna protesta da parte del Milan. Io vorrei dire una cosa, ammetterete che è strano attaccare un arbitro perché ha fischiato un fallo evidente. Questo mi suona strano. Cioè, si dice, ma doveva continuare far continuare l'azione, vedere come andava a finire. Ma quante volte si fa finire l'azione? Cioè, e qual è il tempo da aspettare? Qui ci troviamo paradossalmente davanti a un arbitro che ha fischiato un fallo evidente, e l'ha fischiato subito. Diciamo, non deve fischiarlo subito. Guardate che è una pretesa questa, perché se tu aspetti il vantaggio da ogni fallo, non fischi nessun fallo.
Ieri ci hanno spiegato gli arbitri, Mario, te la riporto la spiegazione così come c'è stata riportata, che in quelle
conosco il regolamento.
No, ecco, si è concretizzato il vantaggio. Cioè, nel momento in cui si concretizza.
Ma se tu aspetti che si concretizzi, questi sono. È come dire che Dio esiste, è un tuo atto di fede. Se concretizzate il vantaggio, se tu concretizzi il vantaggio, se tu aspetti che si concretizzi il vantaggio, non si gioca più, perché su qualunque fallo devi aspettare, e allora i falli si sovrappongono. Tu fischi il fallo quando lo vedi. Questi sono 100 anni di calcio. Questo tipo di valutazione è stata fatta quando è arrivato il VAR, per motivi televisivi.
Sì.
Dopodiché non si può, secondo me, attaccare un arbitro perché ha fischiato un fallo che c'era, un fallo evidente. Se aspetti tutte le conseguenze dell'azione, pensa a tutti i falli a centrocampo, e quando aspetti il non solo, ma io posso pensare che Messias ha tirato così bene proprio perché era tranquillizzato dal fatto che non contava il suo tiro. E comunque sia, lo so che il regolamento dice questo, io dico che è sbagliato il regolamento, che è un regolamento nuovo, lo capisco su un fuorigioco, tu aspetti, poi avrai quello che avrai il VAR che ti fa la solita linea di spartizione. Ma se un arbitro fischia subito un fallo, appena lo vede, un fallo evidente, secondo me fa il suo mestiere.
E perché si è scusato Mario lui lì? Ha alzato le mani?
Perché il regolamento gli dice che ha sbagliato. Ma quello che dico io. Cioè
tu contesti il regolamento, sono d'accordo con te. Cioè tu dici è il regolamento che è sbagliato.
Il regolamento è un regolamento che è cambiato da poco con l'ingresso del VAR. E dico che un fallo nel calcio non si può aspettare a fischiarlo, perché non sai che danni fai. Tu non sai che danni fai nel far proseguire l'azione, non sai né i vantaggi né i danni. Quindi il fallo lo fischi quando lo vedi. Tant'è vero che di casi così ne succedono uno, due all'anno. Però tutto lo scandalo io onestamente non lo vedo, non l'ho visto.
E allora, per esempio, si scrive adesso.
Non solo. Se l'arbitro ha commesso un errore tecnico, e l'ha certamente commesso per il regolamento attuale, un errore tecnico altrettanto grave l'ha commesso Hernandez sbagliando il rigore. E nessuno gli ha detto niente.
Sì.
Perché il giocatore può sbagliare mentre l'arbitro diventa automaticamente in malafede nel momento in cui commette un errore?
Ah, guarda, questa è una battaglia, cioè, lo dico sempre Mario, per esempio anche Ibra dice hai sbagliato come sbaglio io, gli ha detto all'arbitro. Per consolarlo,
gli ha detto una grande verità.
Una grande verità, sì, sì, sì. In quel momento ha detto: hai sbagliato come sbagliamo noi.
Fernandez segna, il Milan ha vinto la partita, nessuno gli ha rotto le scatole.
No, no, c'è questa diversità nel trattare l'errore, ma soprattutto, più che diversità, Mario, come hai detto tu, si pensa subito alla malafede quando un arbitro commette un errore.
Per fortuna, tanti non la pensano così, cioè. Poi sono i giornali che devono tornarci sopra. Infatti ti dico, per fortuna il Milan è stato un vero signore. Siamo noi che ormai siamo rancorosi su qualunque cosa.
Sì, sì, anche questo è vero. Verissimo. Mario, invece... ieri sera, andiamo un po' ieri sera, allora intanto ci scrivono ancora, giustissimo signor Sconcerti, scrive un ascoltatore, però perché in Juve-Roma il non concedere il vantaggio e fischiato comunque il rigore è stato fatto a pezzi Orsato e di conseguenza la Juve, grazie direttore.
Poi non ancora... ho capito, scusa, qual è?
Allora lui dice, giustissimo quello che dici tu, però perché in Juve-Roma il non concedere il vantaggio non ha concesso e ha fischiato comunque il rigore, dopo Orsato è stato criticato.
Ma questo anche se era stato criticato per la cosa opposta, chi ti critica lo trovi sempre. Io sto cercando di capire quale sia la cosa giusta. A me, se un arbitro fischia un fallo e il fallo c'è, cioè è molto bizzarro che una società si arrabbi perché un arbitro gli ha fischiato un fallo a favore subito. Di solito ci si arrabbia perché non te lo dà o lo rovescia, lo dà agli altri. E comunque sia, il regolamento dice questo, quindi io sto dicendo che mi sembra un regolamento assurdo.
Sbagliato, certo, certo. E poi Luigi scrive, porca miseria Sconcerti è l'unico giornalista che mi mette dei dubbi legittimi in testa. Pazzesco Sconcerti, grazie Luigi. Il vantaggio è una norma, non è una regola, scrive un altro ascoltatore.
Non so la differenza tra norma e regola, lo ammetto, non conosco la differenza.
Allora, nessuno è in malafede, ma i tre punti chi ce li dà indietro campionato è falsato.
Non erano tre punti, tanto sarebbe stato uno di punti, perché stavano 1-1 fino alla fine, quindi avrebbero fatto 2-2.
Ah, perché poi è arrivato così. È arrivato il gol dello Spezia.
Che valgono solo il gol degli altri. Punto primo. Punto secondo, l'errore vero che costa la partita è quello di Hernandez.
Sì, anche prima Luca Serafini ha detto la stessa cosa. Dice, io ritengo che sia più pesante l'errore di Hernandez. No, dagli 11 metri, perché dice poi tanto gli episodi arbitrali ne abbiamo visti, insomma, però ritengo che quello sia...
Sono errori tecnici, esattamente come quelli degli arbitri. Ma se noi pensiamo che gli arbitri siano in malafede, no, non ci andiamo, ma che io non faccio il tifo per una cosa malvagia. Per un gioco malvagio non faccio il tifo per Satana, semmai lo faccio per Gesù, se proprio lo devo fare. Se voi pensate che noi scarichiamo nel calcio il nostro bisogno di male che non possiamo esprimere nella quotidianità, ma cioè, per me è una roba veramente da incivile questa. È noiosa, è soprattutto noiosa.
Sì, sì. Mario, senti, invece ti chiedo una cosa, poi tanto ci ritorniamo già domani e anche dopodomani nell'avvicinamento. La Juventus ha dato un'altra vittoria ieri contro la Samp, diciamo che non ancora squadra che adesso ha trovato Giampaolo che ritorna ad allenare la Samp. È una Juve, Mario, si usa sempre questa parola, svoltato, non ha svoltato, ma sta dando dei segnali di, diciamo così, chiari, netti, di ripresa?
Guarda, se vogliamo essere seri, allora studiamolo il calcio, se si vuole contestare il calcio va studiato, Allora, la Juventus, intanto io non guardo la Coppa Italia in questo fino alle semifinali, perché non mi dà nessun valore tecnico. Sono squadre dimezzate, squadre partite squilibrate, non mi interessa. Cioè, se posso prendermi una sera di vacanza dal calcio, me la prendo volentieri. Ma a parte questo, che la Juve abbia svoltato è un pezzo. La Juve dal 30 ottobre, cioè se voi dividete le 22 giornate della Juve in due pezzi da 11 partite in una, troverete che nelle prime 11 partite ha fatto 15 punti, nelle seconde 11 ne ha fatti 26. Ha fatti 26 e dando 7 punti di distacco al Milan e facendo gli stessi punti dell'Inter, con una partita in più, ma gli stessi punti dell'Inter, e facendone 11 più del Napoli, e facendo gli stessi punti dell'Atalanta.
Sì.
Quindi di che parlate ancora sullo squilibrio eventuale? La Juve è questa. La Juve non può svoltare nel senso di vincere il campionato, però ha ritrovato l'equilibrio. Adesso è una squadra equilibrata, con i suoi limiti, ma non è più la squadra di inizio campionato, ha già svoltato. Ripeto, 15 punti contro 26, 26 sono i punti dell'Atalanta, 26 sono i punti dell'Inter con una partita in meno. Vuol dire che è una squadra, non è più una non squadra.
Ed è più squadra del Milan in questo momento, pensando un po' alla sfida, Mario?
Beh, certo, l'Inter ha preso 10 punti al Milan in poche partite. Il Milan, ragazzi, ha perso 4 delle ultime 10
partite. Sì.
Di che parliamo? Il Milan poi ha avuto una valanga d'assenze, questo sì. Ma che sia che l'Inter in questa frazione di campionato sia stata, come il Milan prese 7 punti all'Inter nelle prime 8-9, non ricordo, dopo ne ha persi 10. E che vuoi discutere su queste cifre qui? Dopodiché si può dire, Krunic e Bakayoko non sono il centrocampo del Milan, possono star bene in una squadra tredicesima, quindicesima, questo sì. Poi gli è mancato anche Tonali, giocavano con Lukaku, con Kalulu e Gabbia centrali, cioè, ci sono state tante, infatti poi insomma, ha segnato Leao da solo. Perché avrebbero fatto comunque fatica a segnare. È chiaro che è migliore del Milan. L'ha dimostrato
sul campo. Mario, siamo arrivati al termine, però mi scrivono, e quindi te lo giro perché io sono andato a verificare, perché non sono attento a queste cose, ma quindi ti faccio gli auguri, perché oggi è il tuo onomastico, oggi è San Mario.
Sì, è San Mario, martire, giustamente,
ecco,
martire.
E quindi io ti faccio gli auguri insieme agli ascoltatori che
grazie,
mi hanno scritto
ragazzi.
Questo. Mario, a domani. Grazie ancora, Mario.
Ciao.
Sconcerti, a domani. Quindi, pausa per noi, entriamo con il giro dei campi al rientro delle gare di Coppa Italia di oggi, e poi avremo anche la zona Sisal per conoscere un po' di numeri e percentuali su queste partite. State con noi, a tra pochissimo.